Una sera tardi, Rabbi Naftali, camminando lungo il bosco che orlava la città di Ropshitz, incontrò un guardiano che andava su e giù. Quest'uomo lavorava per un ricco, sorvegliandone le proprietà durante la notte. «Per chi stai camminando?» chiese il rabbi al guardiano. Quegli, dopo aver detto il nome del suo padrone, domandò a sua volta: «E tu, rabbi, per chi stai camminando?» Il rabbi fu colpito e come impaurito da tale domanda e rispose incerto: «Non so dire bene al momento per chi sto camminando». Per un certo tempo i due continuarono a camminare insieme. Rompendo il silenzio, il rabbi chiese all'altro: «Saresti disposto a lavorare anche per me?» «Lo farò volentieri», rispose il guardiano, «ma quale sarà il mio compito?» E Rabbi Naftali rispose: «Di ricordarmelo». Questo racconto dei Cassidim mi è sembrato potesse aiutarci per iniziare questa meditazione, proprio per la domanda che contiene. È una domanda importante. Per chi stai camminando? Non so se ce la poniamo spesso questa domanda, ma è importante. Chi o che cosa muove la mia vita? Cosa mi spinge ad alzarmi al mattino, ad affrontare una giornata di lavoro, di studio, magari di malattia? Forse sto cercando un lavoro, forse devo decidere cosa fare oggi o nella vita. Chi decide veramente cosa farò? A chi guardo? A chi chiedo? Su quale radici mi appoggio? Tu, per chi stai camminando? È una domanda decisiva. Non possiamo rispondere troppo in fretta o dare risposte troppo facili. Custodiamo un po' la domanda. Se abbiamo delle domande, continueremo a camminare e continueremo ad ascoltare, scrive Jean Vanier. Cammino e ascolto sono davvero assi portanti dell'esistenza. Alla veglia di preghiera della GMG 2019, il Papa ha detto: «È difficile per molti giovani sognare un futuro, perché sognare il futuro significa imparare a rispondere non solo perché vivo, ma per chi vivo, per chi vale la pena di spendere la mia vita, per chi vincere, lottare, amare». Desideriamo entrare insieme con verità in questa domanda, perché noi sappiamo per chi viviamo, lo conosciamo questo per chi, ma abbiamo bisogno che altri ce lo ricordino, ce lo raccontino, ce lo cantino. Ecco, oggi chiediamo a Maria di dirci per chi lei ha vissuto. Le chiediamo di farci conoscere e di parlarci di colui che ha reso felice il suo cuore, la sua vita, che l'ha resa beata per ogni generazione. Farei subito all'inizio due considerazioni. La prima: riprendo le parole del Cardinal Martini al termine di un corso di esercizi. Diceva Martini: «Mi sono accorto che tra le tante cose dette ho parlato forse troppo poco di Maria. Ritengo però di avere qualche buona ragione proprio in questo fatto». Lui stava commentando il Vangelo di Giovanni 19:25-27, quando Gesù affida il discepolo alla madre e la madre al discepolo. Maria viene presa in casa da questo discepolo, va ad abitare con lui e allora diventa un mistero di intimità. Maria è molto presente nella mia vita. Io la prego continuamente, Però mi accorgo che ne parlo molto meno di quanto invece sia presente in me. E mi difendo un po' con questo fatto, che è un mistero di intimità. Ci sono delle cose un po' incomunicabili. Parlare di Maria è un po' come parlare di nostra madre. Lo si può fare solo in modo discreto, delicato. Farei una seconda considerazione. Noi adorniamo molto Maria. Usiamo per lei incensi, corone, ma non dobbiamo dimenticarci che è piccola, tra i piccoli del Vangelo. Ai piccoli il Padre svela i suoi disegni. La madre assomiglia al figlio perché lei ha generato il suo creatore. Noi collochiamo Maria in una nicchia, ma la sua grandezza risplende nel quotidiano che ha abitato. Maria ha vissuto la ferialità, la vita di ogni giorno. Il Concilio lo dice con molta chiarezza. Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro. Maria viveva sulla terra. I suoi pensieri, i suoi gesti riguardavano le cose concrete di tutti i giorni. Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, simile a quella di tutte le altre donne. Sentiva le stesse fatiche, le stesse sofferenze, gioie, e la sua vita fu come la nostra, piena di sollecitudini familiari e di lavoro. Questo ci dice che non possiamo pensare alla nostra ferialità come a qualcosa di banale. Scrive Hermes Ronchi: Maria, la donna di Nazareth, come donna di casa, ci spinge a passare da una spiritualità che si fonda sul fascino dello straordinario a una mistica del quotidiano, alla realtà tangibile che è semplice, domestica, dimessa, e Dio la attraversa. Il primo annuncio di grazia del Vangelo è consegnato nella normalità di una casa. Dio ti sfiora nella vita comune e il quotidiano diventa una fessura sull'infinito. E questo accade in un giorno in cui esplodi di gioia, in un giorno di lacrime, quando nel deserto o nella stanchezza ti imbatti in una sorpresa. E il Papa, sempre alla GMG del 2019, dice: la vita è una storia d'amore. La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d'amore che si intreccia con le nostre storie, che vive e vuole nascere tra noi, perché possiamo dare frutto lì dove siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi. Maria non è un essere inafferrabile, quasi astratto. Ha vissuto una vita vera, reale, non qualcosa di straordinario, di eccezionale. Questo ci deve far pensare. Non c'è nulla di troppo piccolo, troppo banale, troppo trascurabile nella nostra vita. Anzi, quando pensiamo che la nostra vita sia una vita qualsiasi, guardate che è del tutto eccezionale, irripetibile, di una preziosità tale. Dobbiamo recuperare la preziosità della nostra vita. La nostra non è una vita qualsiasi, perché Dio guarda la sua meraviglia, perché lì risplende il mistero di Dio. Ed è dalla nostra vita quotidiana che si costruisce la storia della salvezza. Il nostro quotidiano costruisce l'eterno. Anche Teresa di Lisieux ha scritto a questo proposito: perché un sermone sulla Vergine mi piaccia e mi faccia bene, bisogna che io veda la sua vita reale, non la sua vita come la si suppone. La si mostra inavvicinabile, occorrerebbe mostrarla imitabile, fare risaltare le sue virtù, dire che viveva di fede come noi. Maria di Nazareth fu prima di tutto la credente. Lo dice bene la Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Maria precede la Chiesa nella peregrinazione della fede. Anche lei pellegrina nella fede. E al numero 17 parla di una particolare fatica del cuore unita a una sorta di notte di fede che ha accompagnato gli inizi e il proseguimento della radicale novità della fede, della nuova alleanza nell'anima di Maria. Anche nell'anima di Maria una fatica e la notte della fede. Anche Maria per tutta la vita è stata chiamata ad uscire dai suoi pensieri per essere nei pensieri di Dio che sono diversi. Ci viene in mente Abramo, la fede di Abramo. Come lui, possiamo dire che anche Maria, lungo il cammino del suo fiat filiale e materno, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Continuiamo allora la nostra riflessione su Maria, la madre di Gesù, a partire da ciò che ci dice la scrittura. Considereremo però solo alcune parole, alcuni passaggi, senza pretendere di esaurire niente dei testi che prendiamo in considerazione, ma così solo alcuni spunti. Iniziamo dal brano dell'Annunciazione, Luca 1:26-38. Leggiamo i primi tre versetti. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Tutto comincia con l'irrompere dell'angelo. Di fatto l'Annunciazione è il principio di tutto, è la porta. Per i cristiani dell'Oriente, per esempio, è l'inizio dell'anno liturgico. Mi vengono in mente molte chiese antiche della nostra zona. Sull'arco trionfale è dipinta o scolpita l'Annunciazione. Da una parte l'angelo, dall'altra la Vergine annunciata, quasi ad accogliere come in un grembo l'altare del sacrificio. Ecco, l'Annunciazione è la porta necessaria e tutto comincia con questo irrompere dell'angelo. Entrando da lei disse: la vita nella carne può cominciare da noi, ma la vita nuova comincia da Dio, dal suo chinarsi su di noi. Sentiamo il Papa ai giovani della GMG. Il Signore è il primo nel dire sì alla nostra vita, alla nostra storia. Lui è sempre il primo e desidera che anche noi diciamo sì insieme a Lui. E così sorprese Maria e la invitò a far parte di questa storia d'amore. Al versetto 28, Luca 1:28, leggiamo: Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Ci sorprende l'angelo, ma ci sorprende anche questo saluto per quello che dice di noi. Perché potremmo anche pensare che questo saluto sia solo per Maria, riservato a lei. Ma nella Scrittura quello che si dice di qualcuno è per tutti. A Nazaret ci siamo noi con Maria, quel saluto è per noi. Noi siamo quella Vergine che riceve quel saluto troppo grande, quell'esortazione, rallegrati. Ci fermiamo un istante su questo rallegrati. Questa esortazione la troviamo nei testi profetici legata a Gerusalemme. Ed è la profezia del tempo messianico che induce la città amata a togliersi l'abito di lutto per indossare l'abito della festa. È un invito alla gioia per la venuta di Dio in mezzo al suo popolo. Per esempio, Sofonia: gioisci, figlia di Sion, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Pure Zaccaria: rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. Pure Gioele: non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, perché cose grandi ha fatto il Signore. Poi questa esortazione diventa quasi un comando nel Nuovo Testamento. Bisogna gioire, bisogna rallegrarsi nel Signore. Paolo dirà: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, rallegratevi. Oppure: state sempre lieti, state lieti nel Signore. Oppure in Apocalisse 19: rallegriamoci ed esultiamo perché sono giunte le nozze del Signore. E questa allegrezza, questa gioia, non è qualcosa di legato a un sentimento, non è un puro atteggiamento esteriore, diventa un comando impegnativo per la condizione cristiana, in quanto visitata e sposata. Rallegrati perché Dio visita il suo popolo. Rallegrati per le nozze tra Dio e l'umanità. A partire dal saluto di Nazaret si fa spazio allora alla certezza che vita cristiana e gioia sono misteriosamente unite in quanto partecipi di Dio che è pienezza di gioia. Questo anche nella singola esistenza cristiana, questo è detto anche per ognuno di noi. La gioia non è una condizione psicologica e quindi incerta, non è una reazione a fatti che succedono o non succedono, ma è il sentimento di un avvenimento, di qualcosa che accade, che è Gesù con noi. È la gioia per queste nozze che si compiono tra Dio e l'umanità. Aggiungerei solo una piccola osservazione. Quando l'angelo di Dio le dice rallegrati, la riempie di allegrezza, perché la parola di Dio opera ciò che dice, è creatrice e Maria di fatto si rallegra. Quando noi cantiamo il Magnificat al Vespro, di fatto ci viene rivelata la realtà più profonda del nostro cuore, che è la magnificenza, l'esultanza per quanto Lui fa per noi. E Sant'Ambrogio ci richiama a questo. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria ad esultare in Dio. Molto bello. Passiamo a Luca 1.38, sempre il brano dell'Annunciazione. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». Ecco il sì, la risposta nuziale, profonda, che tutto il mondo aspetta con l'animo sospeso, dice San Bernardo. Maria dice il suo sì. Maria dice un sì che è mirabile. Si può dire anche sì, ma questo è un sì bellissimo, perché è il sì di se stessa, tutta se stessa. Eccomi, sono la serva. È bello che per dire sì abbia presentato se stessa e quindi alla totalità del dono di Dio la totalità della sua risposta. Eccomi. Non c'è niente che resti fuori, c'è tutta, ci sono tutta. Ed è una risposta bellissima perché è aperta. Avvenga per me. Leggiamo le parole del Papa ai giovani della GMG. Maria, con poche parole, ha avuto il coraggio di dire sì e confidare nell'amore e confidare nelle promesse di Dio, che è l'unica forza capace di rinnovare, di fare nuove tutte le cose. Sempre impressiona la forza del sì di Maria, giovane, la forza di quel «avvenga per me» che disse all'angelo. È stata una cosa diversa da un'accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un sì comune. Da un sì come a dire «bene, proviamo a vedere cosa succede». Maria non conosceva questa espressione, vediamo cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto sì, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il sì di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E domando a ciascuno di voi, vi sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore da portare avanti? Ecco, un'altra importante domanda da custodire un po'. Oggi forse nel nostro mondo, nel nostro modo di pensare, la consegna di sé totale e aperta, eccomi, avvenga, è forse considerato un impegno esagerato, non giusto, forse viene anche giudicato quasi non vero. Siamo in una cultura legata all'attimo, mi impegno adesso, ma tra un po' non so cosa sentirò, se proverò ancora gli stessi sentimenti. C'è una grande ferita, un grande punto di crisi ed è il sì nuziale, è il dono totale di sé. Insieme c'è tanta sofferenza. Vi leggo un altro racconto dei Cassidim. Rabbi Bar di Radoschitz pregò un giorno il rabbi Giacobbe di Lublino, suo maestro. «Indicami una via universale al servizio di Dio». Rabbi Giacobbe rispose: «Non si deve dire agli uomini quale via debbono percorrere, perché c'è una via in cui si serve Dio con lo studio e un'altra con la preghiera, una col digiuno e un'altra mangiando. Ognuno deve guardare su quale via lo spinge il cuore e poi quella scegliere con tutte le sue forze. Tra le varie conseguenze che Giuseppe Dossetti faceva emergere da questo testo, una diceva che non bisogna concepire la vita come una raccolta di esperienze, personali o sociali o anche spirituali. A un certo punto bisogna porre fine alle esperienze, scegliere e sposarsi con una decisione forte e definitiva. Anche il Papa lo afferma. Maria non solo ha creduto in Dio e nelle sue promesse come qualcosa di possibile, ha creduto a Dio e ha avuto il coraggio di dire sì, per partecipare a questo adesso del Signore. Ha sentito di avere una missione, si è innamorata e questo ha deciso tutto. Che voi possiate sentire di avere una missione, che vi lasciate innamorare e il Signore deciderà tutto. Ecco, questo testo di Luca 1,38 che abbiamo letto ci fa cogliere una splendida condizione indifesa davanti al dono di Dio. Ecco, dobbiamo aiutarci ad essere indifesi davanti all'irrompere di Dio. Dobbiamo aiutarci a dire eccomi, al modo che Dio ha stabilito per noi. Lo diciamo e ci mettiamo sulla strada della nuzialità. Eccomi. Maria diede la sua disponibilità, ma non come una donna passiva, arresa, senza moti d'animo, senza una sua personalità. Maria interroga l'angelo, vuole capire, vuole entrare di più nell'avvenimento di Dio e chiede il modo. Si mette a disposizione e solo a poco comprenderà. Anche il suo è un cammino nella fede. Più mi soffermo su questo eccomi avvenga, più mi sembra di capire che questa risposta non dice eroismo o una propria capacità. Certo, ci vuole coraggio. Mi sembra invece una preghiera, la domanda che avvenga. È una preghiera. Non leggiamo tutto il testo dell'Annunciazione, ma vi inviterei a farlo personalmente. Poi ci furono i giorni della Visitazione. Luca 1,39-45. Ecco Maria, professa semplice, il suo sì è recentissimo. Si lancia sulla strada verso la montagna per fare il noviziato della sua maternità universale. Maria, votata a portare Cristo in sé, fuori da casa sua, come ciascuno di noi, e a servire umilmente affinché lo Spirito faccia trasalire il Figlio di Dio ancora in gestazione nell'altro. Sono parole prese dall'omelia di Frère Christian, priore della comunità di Tiberine, per la professione semplice di un suo confratello. Continua Frère Christian. Maria, nell'ora del Magnificat, non è più la ragazza di Nazareth alla quale è successo qualcosa di inaudito. Porta nel suo intimo, nel silenzio della contemplazione, un segreto vivente, una presenza. Nell'ora del Magnificat, Maria è il cantore privilegiato dell'azione di grazie nata nel dono del Figlio. Ed è Elisabetta a liberare il Magnificat di Maria. È molto bello questo, molto profondo, come a dire che il Magnificat è possibile solo in un incontro con l'altro, scaturisce da una comunione, diretto da un unico maestro che è lo Spirito, è sempre un canto a più voci. Maria, nei giorni della visitazione, porta in sé un segreto e questa la rende grande. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Dio ha guardato la piccolezza, la pochezza della sua serva e ha fatto cose grandi in lei. Il Papa. La giovane di Nazareth non compariva nelle reti sociali dell'epoca, però senza volerlo né cercarlo, è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Don Angelo Casati ci suggerisce a questo punto una domanda. Qual è la grandezza di una persona? Noi cosa pensiamo? Maria ci dice che dipende da chi e da che cosa ci abita. Noi forse chiamiamo grandi quelli che contano, ma Dio ha rovesciato i potenti. Mi viene anche da aggiungere, noi pensiamo sia difficile essere grandi, ma Lui ci dice che è difficile essere piccoli, della piccolezza evangelica. Nella casa di Zaccaria, le parole di Elisabetta fanno affiorare una beatitudine, una felicità dalla fede. Beata te che hai creduto. Qualcuno ha detto che credere è una festa. Chi crede rischia di essere felice, come a dire che la fede è la via della gioia. E Maria è la credente gioiosa. Beata perché ha creduto e crede ogni giorno, tra tutte le prove e le contrarietà della vita. Ecco, la vera grandezza della madre, quella che Gesù rivelerà rispondendo a una donna. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. E parlava sicuramente di sua madre. E noi possiamo capire chi è Maria proprio guardando la sua esperienza di fede. Una fede che ha coinvolto tutta la sua persona. Maria ha risposto con tutto il suo I umano, femminile, dice la Redemptoris Mater. E si è coinvolta in un cammino che l'ha messa sulle inaccessibili vie di Dio e gli imperscrutabili suoi giudizi. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Da questa ora c'è un cambiamento nella storia, perché Dio entra nella storia, Dio entra nel mondo. D'ora in poi, cioè da quando Cristo è con noi, la chiamiamo beata. E c'è anche questo poi, perché lo diciamo a lei e lo diciamo a tutti coloro che credono e così lasciano che Dio si incarni nella loro vita, lasciano che Dio faccia grandi cose in loro, diventano pellegrini nella fede, portano Dio in sé. Perché, come dice Sant'Ambrogio, ogni anima che crede genera il Cristo. Ecco, Maria è la Chiesa, Maria è ogni credente. Ancora il Papa ai giovani. Ascoltiamo anche come il sì di Maria riecheggia e si moltiplica di generazione in generazione. Molti giovani, sull'esempio di Maria, rischiano e scommettono, guidati da una promessa. Hanno detto come Maria: avvenga per noi. Hanno detto sì. Dire sì al Signore. Dire sì al Signore significa avere il coraggio di abbracciare la vita come viene. Hanno detto come Maria, avvenga per noi. Hanno detto sì. Dire sì al Signore significa avere il coraggio di abbracciare la vita come viene, con tutta la sua fragilità e piccolezza, e molte volte persino con tutte le sue contraddizioni e mancanze di senso, con amore. Dalla nascita del figlio a quando lo portarono dodicenne al tempio fino al Golgota ai piedi della croce, Maria ha accolto, ha consentito a parole, pensieri, a quello che accadeva e vedeva, senza comprendere tutto, ma senza porre ostacoli. Più volte troviamo nella scrittura: Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Il verbo greco che viene usato dice precisamente: metteva insieme, confrontava, collegava. Maria faceva memoria delle cose viste, delle parole ascoltate, le teneva dentro, le custodiva nel suo cuore. Vi rifletteva in silenzio, cercando di mettere insieme ciò che sembrava così distante, così poco avvicinabile, così diverso. Maria ci insegna il silenzio, un silenzio credente che fa memoria e intanto si apre, si interroga, accoglie e lascia entrare nel profondo di sé, perché da tutto possa sgorgare il Magnificat. Maria, la credente, ci insegna come essere credenti. Fino alla croce. Forse è qui che comprende che tutto poteva essere messo insieme, perché quello che univa tutto era l'amore incondizionato del Figlio. Un amore portato fino al limite estremo. Ci chiediamo, in quest'ora della croce, dov'è la gioia del Magnificat? Qui Maria è la Madonna del Sabato Santo, è la Madre addolorata. Vi leggo una poesia di Mario Luzzi. A volte si tocca il punto fermo e impensabile dove nulla da nulla è più diviso, né morte da vita, né innocenza da colpa, e dove anche il dolore è gioia piena. Sono cose queste che si dicono per noi soltanto, altri ne riterebbero, ma dirsi devono. Le annoto per te che le sai bene e per testimonianza dell'amore eterno. La gioia, per esserci, non deve cancellare, non deve dimenticare tutto, il dolore, le contraddizioni della vita, anche il nostro male. La gioia è possibile anche nelle lacrime, nel dolore. È la gioia che nasce da un amore grande, da un amore gratuito, che si dona fino alla fine e che risorge sempre. Questo amore di Cristo ci strugge dentro, dice San Paolo, ed è ciò che rende possibile la gioia. È ciò che ci fa camminare verso la gioia profonda di un cambiamento del cuore, una gioia che continuamente ci fa uscire dalle nostre prigioni, dalle nostre tombe. Quando riconosco e credo in questo amore, la vita si trasfigura, diventa più vita, più piena. È possibile fare, come Maria, esperienza della gioia. Maria è entrata in una comprensione sempre più grande, a poco, nella fede, in un'affezione sempre più grande del mistero del Figlio. Lo ha abbracciato, ha aderito, lo ha accettato, ha fatto suo quell'amore appassionato al Padre e all'uomo. E questa passione ha reso grande la fede e la gioia, perché la fede e la gioia sono grandi quando si ama grandemente, quando si ama perdutamente. Ancora il Papa alla GMG. Solo quello che si ama può essere salvato. Per questo noi siamo salvati da Gesù, perché ci ama e non può farne a meno. Solo quello che si abbraccia può essere trasformato. Il Vangelo ci insegna che il mondo non sarà migliore perché ci saranno meno persone malate, meno persone deboli, meno persone fragili o anziane di cui occuparsi, e neppure perché ci saranno meno peccatori. Il mondo sarà migliore quando saranno di più le persone che sono disposte e hanno il coraggio di portare in grembo il domani e credere nella forza trasformatrice dell'amore di Dio. Si potrebbe ancora guardare a Maria come la donna della festa, della novità, delle nozze. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Sono le nozze tra due giovani che rischiavano di vedere finire la loro festa se Maria, con intuito e sollecitudine materna, non fosse intervenuta presso Gesù, intercedendo per gli uomini, portando a lui la notizia della loro povertà, e presso i servi, indicando loro l'obbedienza al Figlio, l'esortazione a fare la sua volontà. Fate quello che vi dirà. Lei lo sa bene. Queste nozze però sono il segno di una festa nuova, la festa di nozze dell'umanità con lo Sposo Divino. Dio cerca la sua sposa perduta, sempre infedele, ma sempre perdonata e perdutamente amata, e la fa sua con un'alleanza eterna. E Maria, con la sua fede, sembra affrettare queste nozze. Si potrebbe parlare di lei quando nella stanza al piano superiore raccoglieva intorno a sé gli apostoli e alcune donne e con loro pregava e ricordava. E anche li custodiva e li incoraggiava perché imparassero a vivere come fratelli e a guardare le vicende della vita con lo sguardo e gli occhi di Dio, in attesa del dono promesso, lo Spirito. Ma vorrei solo, insieme a voi, dire a Maria che desideriamo essere in comunione con lei, in cammino con lei che si è lasciata condurre dallo Spirito, per diventare sempre più come lei, che è l'eternamente beata. Questa sia la nostra devozione filiale verso la Madre. Lei, causa della nostra gioia, preghi per noi, perché anche la nostra gioia sia autentica e piena per poterla comunicare a tutti. E termino con l'augurio del Papa. Dio è reale perché l'amore è reale. Dio è concreto perché l'amore è concreto. Cari giovani, volete vivere la concretezza del suo amore? Il vostro sì continui ad essere la porta d'ingresso affinché lo Spirito Santo doni una nuova Pentecoste alla Chiesa e al mondo.